tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia. Questo è... Tanti saluti. Tanti saluti.
Radio Rock.
Tanti saluti.
Tanti saluti, inizia Tanti saluti di giovedì 30 marzo del 2023, naturalmente con me, Matteo Catizzone, le prossime due ore in diretta qui su Radio Rock. Vi tengo compagnia, vi terremo compagnia insieme a Barbara Venditti fino alle 9. Come al solito, subito facciamo un recap veloce. Potete scriverci 3899 106 600, comunicare con noi tramite WhatsApp e Telegram e guardarci, sì, anche guardarci tramite Twitch, tramite la chat, tramite l'app di Twitch, e scriverci direttamente anche da lì tramite la chat. Come è andata questa giornata? Come sta andando questo giovedì? Oramai ci stiamo abituando a questa luce, in questo orario, 8 minuti circa passate le 19, a me questo mette molto di buon umore, spero lo sia anche per voi. Raccontateci dove siete, cosa fate, come è andata questa giornata, tutto quello che vi passa per la testa. Tra pochissimo partiamo, prima c'è Just for Fun.
Just for Fun.
Da oggi c'è Rock Prime, il canale on demand che levate proprio. Film, documentari, serie TV e molto di più. Le novità della settimana. Nella sezione reality.
Finalmente su Rock Prime, la prima serie dedicata interamente ai cani e alle loro capacità straordinarie. Cani fenomenali.
Apprezzerete il Terranova Juno, l'unico cane al mondo che si raccoglie la cacca da solo e si incazza con chi non lo fa. Conoscerete Bill, l'husky di 12 anni che quando la padrona lo chiama bello di mamma lui risponde cazzo vuoi. Vi commuoverete con Lily, una terrier che dopo 5 anni da quando hanno diviso la cucciolata ancora si sente con i fratelli.
Cani fenomenali.
Nella sezione originali Rock Prime.
Dopo il grande successo di Vikings, Rock Prime presenta Unni, la serie su una delle popolazioni barbare più spietate di sempre.
Regaigim, sono giunto.
Olplifirdik, finalmente, ma che mazza chiodata di fine avevi fatto?
Purtroppo un incidente sulla strada verso Dugoslav, un carro che veniva dall'altra parte.
Spero almeno che ci avevi ragione tu.
Te credo, quella è una strada a senso unico.
Unni!
Ecco qua Ibdeldrag, il latte per il piccolo Brendausnid.
Oh Plifildik, ma una settimana per prendere il latte per il pupo.
Ho capito, arrivaci tu a piedi dal fattore Kurlornate, nella contea di Orofrosgid, sulla strada verso Smelsmid, tra le colline Fepdnir.
Ma io ti avevo detto di andare dal fattore Fepidmir, nella contea di Smelsmid, sulla strada verso Rofrosgid, tra le colline Kurlornate.
Vabbè, ho capito, io costino mi impiccio.
Guarda sto latte, è diventato ricotta, una settimana.
Unni
Arvizid, figliolo.
Re Ergaigim.
Allora, cosa fa mio figlio nonché futuro re?
Leggo, padre.
Spero tu stia leggendo la nostra storia.
Certo, un libro bellissimo. Unni, nessunni e centomilli.
Unni, solo su Rock Prime.
Scegli di scegliere. Scegli Rock Prime.
Smile, give me hope, then take away. Like you did the last time, like the last time, like the last time. Tell me who I have to be. Cross my head, lips and heart. Make me get down on my knees. Like you did the last time, like the last time, like the last time. The desert, I am wading through the desert to the promised land you burned to the ground. Wading through the desert, I am wading through the desert to the promised land you burned to the ground. Take me to the highest hill, show the fireworks display. Tell me it's for my own good.
of the last time, like the last time, like the last time. Turn a tree to prose, then launch a crusade. Make another fate of tears, like you did the last time, like the last time, like the last time.
Wade through the desert, I am wading through the desert, to the promised land you burned to the ground. Wading through the desert, I am wading through the desert, to the promised land you burned to the ground.
Bazzucchi è l'imbucato nei palazzi della politica.
Radio Rock.
Buonasera Mauro Bazzucchi, come stai? Ben trovato.
Bene, bene. Mi sentite bene voi?
Sì, ti sentiamo bene. Sei ancora a Bruxelles, giusto? Sì, sì, ti sentiamo benissimo. Senti, sei ancora lì, no?
Allora. Beh, no, io mi sono trasferito, ho passato tutta la, due giorni interi a Bruxelles, due giorni e mezzo.
Ah. Ok, dove sei adesso?
Volevo tornare a Roma. Ma è successa una cosa strana, perché volevo tornare a Roma, sono andato alla stazione di Bruxelles, alla Gare du Midi,
okay,
per prendere il treno per andare all'aeroporto.
Sì?
E poi non so che è successo, sono inciampato in un treno che in un'ora e venti mi ha portato a Parigi, quindi adesso purtroppo mi trovo a Montmartre.
Come
a Parigi.
Ma come sei a Montmartre?
Piccoli imprevisti, diciamo. Ma sono in un bistrò, mi sto a fare una birretta.
Ma veramente?
E oggi però mi sto rilassando, perché è stata una giornata veramente incasinata.
Senti Mauro, allora però esatto, perché stamattina eri comunque a Bruxelles. Cosa è successo? Parliamo un po' di politica, sei qui con noi per questo.
Certo che ero a Bruxelles. Allora, la mattina è iniziata in un modo abbastanza frizzante, diciamo, spumeggiante, perché c'è stata una degustazione di vini alle 10:30 di mattina, come ti avevo anticipato ieri, patrocinata dall'onorevole Alessandra Mussolini, che ci ha fatto bere vino rosso alle 10:30 di mattina.
Ma come?
Questa è stata abbastanza... sì, degustazione di vini nazionali patrocinata dal gruppo PPE, cioè dall'onorevole Mussolini. che ha stappato una bottiglia. Io ti ho mandato anche il riflesso filmato, se non sbaglio.
Sì, sì, però
che si attacca e beve la bottiglia attaccata vino rosso alle 10:30 di mattina.
Però credo che è una foto, credo che sia una foto che non possiamo usare, Mauro, questa non credo che si possa usare.
No. Credo anche nemmeno il video che ti ho mandato io ieri sera.
Direi soprattutto il video, direi soprattutto il video.
Il contenuto te l'avevo rivelato, esatto. Che te l'avevo detto ieri in diretta, insomma, su Chernobyl. Quella è stata la parte simpatica di colore, diciamo.
Okay.
Poi invece c'è tutta la parte politica di oggi, importante, che infatti sta sulle prime pagine di tutti i siti e domani starà sulle prime pagine dei giornali.
Eh sì,
perché c'è stato un proposito abbastanza rilevante. Dell'aula del Parlamento europeo, ecco questo.
Sì, esatto, perché c'è stata una grossa critica nei confronti dell'Italia da parte dell'Unione Europea a proposito della questione, diciamo, registrazione di figli per famiglie insomma omogenitoriali, no?
Sì, esatto, perché praticamente questa è stata una due giorni che è iniziata, come ti avevo detto ieri, con il sindaco di Milano Beppe Sala, che era andato lì e è venuto qui a Bruxelles e ha fatto una conferenza stampa. Perché voi tutti sapete che il prefetto di Milano ha interdetto, ha vietato al sindaco Sala di registrare i figli delle coppie omogenitoriali.
Sì.
Ieri sera c'era stato un dibattito in aula al Parlamento europeo che non aveva previsto un voto, era stato solo un dibattito richiesto dal centro-sinistra europeo in cui si affrontava la questione e si diceva c'è questa cosa che sta succedendo in Italia, parliamone. Però poi c'è stato un seguito, perché alla sinistra, diciamo, a Sale, alla sinistra rappresentata a Bruxelles, non era bastato il semplice dibattito, e quindi stamattina, nell'ambito di una discussione di un rapporto annuale che si fa ogni anno a Bruxelles, al Parlamento europeo, sulla situazione dello Stato dei diritti, sulla situazione dei diritti civili in Europa, c'è stata una richiesta di un emendamento da parte di Renew Europe, che è il terzo polo, sono i Calenda e i Renzi di Bruxelles, hanno proposto un emendamento a questo rapporto sui diritti civili in Europa che condannava, se approvato, condannava questo atto del prefetto di Milano di vietare la registrazione dei figli dei coppie omogenitoriali. Questo emendamento, una volta presentato, è stato votato dai Verdi, dalla sinistra e dai socialisti europei, e quindi è passato perché c'è una maggioranza. Quando Verdi, sinistra e socialisti più Renew Europe più il terzo polo votano insieme, hanno una maggioranza. Quindi c'è stato un documento ufficiale votato dal Parlamento europeo, approvato, di condanna all'Italia per questo stop alle registrazioni dei figli delle coppie omogenitoriali. Chiaramente la cosa ha fatto scalpore, perché comunque è sempre un atto rilevante, perché quando il Parlamento, quando un'assemblea elettiva si pronuncia contro il governo di uno Stato nazionale, fa sempre scalpore.
Direi di sì, assolutamente.
Senti, più c'è un contenzioso tra l'Europa e il governo Meloni, da quando si è insediato il governo Meloni, sebbene la Meloni si sia fatta molto cauta rispetto alle questioni che la mettono in attrito con Bruxelles,
certo, c'è un contenzioso.
La maggioranza e questo è esplosa questa cosa.
Quindi domani leggeremo Mauro.
La politica si è imperniata attorno a questo.
Esatto, domani leggeremo quindi sulle prime pagine, insomma, dei giornali, dei quotidiani, bene nel dettaglio come è andata la cosa. Senti, io ti devo chiedere questo, però ti devo chiedere due cose. Prima cosa, se poi alla fine sei riuscito a mangiare le cozze a Bruxelles, e soprattutto
le ho mangiate.
Bene, benissimo. E poi se hai avuto modo, da quante ore sei a Parigi?
Da un paio d'ore.
Non hai visto ancora nessun cassonetto bruciato, nessuno col libretto della pensione incazzato in mano, immagino.
Ancora no, ma ho visto molti cassonetti pieni, strabordanti.
Sì,
perché ci sono degli scioperi in corso.
Vedi.
Il servizio di. Però mi sono subito sentito a casa, se posso dire questa cosa. Perché vedere cassonetti strabordanti di monnezza è un po' una Madeleine al contrario, una Madeleine prustiana, però che mi riporta a Roma.
Esatto.
Lo scioperi generale è stato il 28, cioè l'altro ieri. Però in questi giorni si va un pochettino a singhiozzo, c'è un po' di spontaneismo, quindi ogni giorno, io presumo che nel weekend ci saranno altre manifestazioni di protesta spontanee, però il dato fondamentale, Matteo, è che in questo momento per i turisti romani, non italiani in generale, per i turisti romani, forse anche un po' i napoletani, ma soprattutto i romani, c'è aria di casa, perché se stanno nei cassonetti viene demonessa.
Ci sentiamo a casa anche a Parigi. Bene, bene, Mauro, senti, domani, ci sentiamo domani allora, ti rimando a domani.
Domani ci sentiamo, non sarà in presenza, come avevamo detto, ma la prossima settimana, bravo, invece, ecco, di venerdì, come abbiamo detto, sarò presente.
Sarà
però sulle cose ti volevo dire una cosa, Matteo, prima di lasciarti.
Dici.
L'ultima volta che l'ho mangiata, le mule fritto a Bruxelles, era 20 anni fa. 20 anni fa avevo 30 anni.
Sì.
E quindi non me le ricordavo così pesanti. Adesso che ho 50 anni, queste cose col burro, con il burro salato, con tutta l'impepata, le cose mi hanno veramente, mi si sono riproposte e ancora mi si stanno riproponendo. Quindi purtroppo devo dire che l'età si fa sentire, e la prova del 9 sono state le coste di Bruxelles. Ecco, purtroppo.
Benissimo.
Questa è una parentesi triste.
Ci hai molto tranquillizzati, Mauro. Grazie, grazie. Ci sentiamo domani. Grazie a Mauro Bazzucchi. Ciao, ciao, ciao.
La talpa. Mauro Bazzucchi è l'imbucato nei palazzi della politica. Radio Rock.
Per Beatles, dopo aver ascoltato Mauro Bazzucchi, non in diretta da Bruxelles, ma da Parigi. Insomma, questa cosa è una cosa incredibile. Questo viaggia, si sposta, insomma, non gli stiamo dietro. Questa è assolutamente la verità. Insomma, abbiamo ascoltato un po' quello che è successo stamattina, però, al Parlamento europeo. Se ne parlerà sicuramente di questo ammonimento nei confronti dell'Italia a proposito della registrazione dei figli per le coppie omogenitoriali. Insomma, ricordava Mauro, tutto partito dalla Lombardia e da lì, insomma, macchia d'olio si è espanso ed è arrivato fino in Belgio. Per dare un'occhiata veloce prima della pausa alle notizie di oggi, sicuramente questa notizia: via gli americani dalla Russia, Putin mobilita altri 147.000 coscritti. sa molto molto sapore di guerra fredda questa cosa. Insomma, così le sanzioni fanno scricchiolare l'economia russa e vengono sostanzialmente fatti uscire gli americani, i cittadini americani, che sono tanti, a parte le ambasciate che comunque sono in Russia. Insomma, situazione abbastanza difficile, sempre più difficile. Notizia buona, tra virgolette, per quello che riguarda i consumi, perché bollette della luce in calo del 55,3% da aprile. Insomma, l'aggiornamento dell'ARI riguarda le bollette del secondo trimestre dei circa 11,7 milioni insomma, di utenti che insomma, nel mese di clienti, chiedo scusa, domestici del mercato tutelato, i consumatori risparmiano su base annua pari a 793 euro a famiglia. Insomma, questa sì che è una buona notizia, fatemelo dire, perché si palesa la possibilità di risparmiare un bel po', visto come siamo arrivati, come siamo partiti in questo inizio 2023 con costi davvero davvero elevatissimi per quello che riguarda l'elettricità ed il gas, e insomma, prospettive positive almeno per ora, diciamo, dai. C'è Caparezza che ci accompagna fino alla pausa delle 19.30. Ti fa stare bene? Speriamo, insomma, speriamo, visto anche le notizie che stiamo dando. Voi tornate a casa e scrivetemi 3899 106 600.
Dei drammi in tele, delle lamentele, delle star in depre, del nero lutto di chi non ha niente a parte avere tutto, delle sere chiuso per la serie culto, della serie chiudo e stiamo assieme, punto. Soffiano venti caldi, siamo rimasti in venti calmi, e sono tempi pazzi, fricchettoni con i piedi scalzi, che diventano ferventi nazi, fanno il G8 nei bar col biscotto e il cherry muffin, sono esilaranti nel ruolo di piedi piatti, Eddie Murphy. Scusa, non dormo sulla mia Glock 17, sognando corpi che avvolgo come uno stock di cassette. Ora che mi fido di te come di chi fa autostop in manette, scelgo un coro come Marielle Ventre che mi faccia star bene sempre. Motivo che mi tiri sul morale prima che la rabbia mi strozzi mentre premo sul collare. Pare che il brutto male nasca spontaneo da un conflitto irrisolto, vadano a dirlo a chi ha raccolto l'uranio del conflitto in Kosovo. Chi se ne sbatte di diete famose, di strisce nel cielo e di banche. Non vedo più ombre se accendo il mio cereal di bunker. Non faccio come il tuo capo coperto di bende come Tutankhamon. Non vivo la crisi di mezz'età dove di mezza va tutto attaccato. Voglio essere superato come una bianchina dalla superauto, come la cantina dopo superattico, come la mia rima quando fugge l'attimo. Sono tutti in gara e rallento fino a stare fuori dal tempo. Superare il concetto stesso di superamento mi fa stare bene.
Yeah.
trovare sul sito radiorock.it una delle nostre 15 novità. Insomma, sapete bene cosa fare, come farlo, per cosa fare, per come fare, cosa fare per far sì che rimangano in alta rotazione, quindi continuare ad ascoltarle ogni 30 minuti. Questo è Tanti Saluti. Io ovviamente sono sempre quello di prima, non è cambiato niente. Forse sono sempre quello degli ultimi 12 anni. Prima con Luigi Vespasiani facciamo due conti di quanto tempo è che ogni sera siamo con voi. Insomma, è passato un po' di tempo. Allora, di cosa ci occupiamo stasera? Tanti saluti, parliamo di Elon Musk. Abbiamo seguito anche insieme, diciamolo, la sua scalata, io la definirei proprio così, una scalata, quella che ha fatto a Twitter e tutte le polemiche che ne sono conseguite a proposito dei licenziamenti, dell'allontanamento dei dirigenti, insomma, per, diciamo così, portare una ventata diversa, una brutta ventata, mi permetto di dire, su uno dei social che per anni è stato sulla cresta dell'onda, soprattutto negli Stati Uniti più che in Europa, mi permetto di dire. Però oggi esce, a proposito di Musk Twitter, questo articolo sul Corriere della Sera, che parla appunto di Elon Musk come il personaggio più seguito su Twitter. E già questo mi fa abbastanza ridere, soprattutto perché supera anche Barack Obama, che è stato per anni il più seguito in assoluto su questa piattaforma social. Ma nell'articolo si evince che lui, per riuscire a farlo, ha dovuto barare con l'algoritmo, e questo mi ha fatto veramente pensare ad un sacco di possibili questioni da trattare, diciamo, con voi questa sera. Perché effettivamente penso che ognuno di noi nella propria vita, ad ognuno di noi sarà capitato di barare almeno una volta, ma molte volte, almeno per quello che mi riguarda, tutte le volte che ho provato, che mi è capitato di barare, non mi è andata quasi mai bene, anzi direi tutto il contrario. E da lì ho un po' cambiato atteggiamento, o meglio, cerco di non farlo mai, anche nelle cose più stupide ovviamente, però sapete, poi quando uno parla degli italiani c'è sempre questa logica legata al fatto che si cerca sempre di aggirare il problema, di scavalcarlo, di nasconderlo e quant'altro. Oggi vorrei parlare un po' di bari, ma non bari da gioco, proprio di quelle volte che vi è capitato di barare, ma se soprattutto poi vi ha portato effettivamente a qualcosa o meno, che poi tutto ruota intorno a questo discorso qui. Insomma, se lo ha fatto Elon Musk nella sua azienda barando per far sì di essere il primo, insomma, molte volte quando si bara si fanno delle figure barbine, questo almeno per come la vedo io, soprattutto quando si gioca, e questo è forse una delle cose che uscirà di più. Insomma, raccontatemi la vostra, 3899 106 600, mentre ascoltiamo i Cure e la loro A Forest, naturalmente qui a Radio Rock. Tanti saluti. Di Fortunate Son. Bene, buonasera Barbara.
Buonasera Matteo.
Su, te la faccio diretta. Tu hai barato? Ti è mai capitato di barare?
Ma io baro ogni giorno.
Come ogni giorno? No, come ogni
adesso
giorno.
Ti
non
dico
vale
con
così.
Cosa baro io. No. Io baro con il tempo. Cioè, cosa faccio?
No, io
metto all'interno. No, senti, perché
lo
qua
so,
c'è
lo
tutto
ho già
un trucchetto.
Capito.
Io metto all'interno delle mie giornate più cose di quante so che effettivamente ne posso fare. Però conto su una cosa, che il tempo a un certo punto, come fosse un, sai, cos'era nell'Olimpo il dio Cronos,
sì,
si gira dall'altra parte e io un paio di cose le riesco a fare contemporaneamente. E quindi baro, perché tu teoricamente no, se hai 10 ore, non lo so, quante ne dormi?
Beh, 7, 8?
Ecco, se alcune cose per esempio
riesco,
le pensi mentre dormi,
no?
Se alcune cose le pensi mentre dormi,
dormi
le puoi
meno.
Sottrarre poi, no? Le sottrai da quelle che devi fare.
Ok. Perché parlo, ti ho chiesto questo? Perché leggevo prima la notizia a proposito di Elon Musk, che è diventato da ieri l'utente più seguito su Twitter. Ma ci si è chiesti un po' come ha fatto? Modificando l'algoritmo. Nel senso, lui, la
certo,
sua azienda è casa mia, ho pagato, voglio essere
ricordi
il numero uno.
Di Berlusconi si diceva, il pallone è mio, me lo porta a casa.
Perfetto, superando il più seguito in assoluto, che è stato per anni Barack Obama, su quel social lì, no?
Ma in realtà barare sui social è una cosa che un po' si è sempre fatta.
Si fa pagando.
Pagando, poi è un po' il segreto di Pulcinella, no? Qualche tempo fa, fino a qualche tempo fa, non si poteva dire che uno ci diventava influencer se voleva.
Adesso hai letto poi della spunta blu adesso, no? Su Twitter.
C'è la spunta blu, eccetera, eccetera. Volendo, al tempo dei blog non era proprio così facile comprare, tra virgolette, i tuoi seguaci, i tuoi follower. Però si faceva anche in un altro modo.
Come?
Cioè, se per esempio tu avevi un blog, pubblicavi, prendevi la stelletta. e comunque diventavi blockstar. Allora, okay, quando diventavi blockstar comparivi in home page di Splinter, perché Splinter funzionava un po' più come Facebook rispetto che agli altri social network.
Cari amici millennials,
aveva un algoritmo banalissimo.
È come parlare di, non so, astrofisica per
ma
alcuni.
No, ma non è vero, perché comunque in realtà i ragazzi che ci ascoltano sanno benissimo come funziona per esempio TikTok. Tu vai più avanti non se l'algoritmo generale lo decide, ma se lo decide il tuo algoritmo. È quello il punto.
Il problema sta tutto lì, no?
Solo che se hai comunque un sacco di seguaci, di follower, chiamali come ti pare, vai più in alto. E se li compri, o comunque se li fai in un modo qualunque, sicuramente sei più visibile. E quindi
sostanzialmente sì, viviamo in un mondo dove barare è all'ordine del giorno, se parliamo di social network, no?
Però per barare bisogna capire prima quali sono le regole. Cioè, se le regole sono poco chiare.
Adesso torniamo al discorso di ieri con i professori
barare,
che stanno in classe con i cellulari, eccetera. Vabbè, insomma, parliamo un po' di questo. Vi è capitato di barare? Avete mai barato? Vi è andata bene? Vi è andata
copiare
sempre
i
bene?
Compiti è barare.
Porca miseria.
Sì,
Avete mai copiato un compito? Guarda, io ti racconto questa mia personale.
Vai.
Cioè, mio amico Gabriele, abbiamo fatto l'università insieme, non so se sta ascoltando, il quale durante l'università, insomma, lui non parla assolutamente una parola di inglese. Ok, cioè, nel senso, stiamo parlando probabilmente di una delle persone meno competenti in inglese che io conosca. Cosa è successo?
Dopo Renzi.
Un esame di inglese ogni anno di università. Secondo anno, capitiamo vicini. Lui cosa fa?
Copia da te.
Completamente, copia completamente il mio test. Lui prende più di me. Cioè, lui prende tipo 28, io 26, una cosa
perché
del genere.
Perché ha sbagliato qualcosa.
E questa cosa io non la riesco a mandare giù.
E lo capisco.
Non la riesco a mandare giù. Quindi barare alle volte, in questo caso, è servito.
Non so, ci sono dei giochi in cui non si può barare, che ne so, all'otto.
No, perché lì come fai?
Anche a tombola. Oddio, a tombola forse si può fare.
Beh, a tombola, se hai la, non so, la sensibilità sulle dita di sentire.
A Risico ti rubavi i carri armatini.
Facevi.
Sì,
I will caress you.
Roxette, te li ricordi Roxette?
Ma certo, guarda, c'era questa, questa ci piaceva abbastanza, poi c'era quella di Pretty Woman e c'era una canzone che mi aveva mandato fuori di testa. Era il tempo in cui a Tropea ancora esistevano.
Ancora con Tropea,
ascoltami,
basta.
Ascoltami, ancora esistevano i jukebox in alcune spiagge.
A gettoni?
A gettoni, okay. Era il 94 forse.
894.
No, 1994, c'era sto jukebox allo stabilimento Corallo a Tropea, te lo voglio proprio dire, su, ecco. Che quell'estate non suonava altro se non Crash Boom Bang. Ricordatela, una ballatona?
Sì.
Perché eravamo io e le mie amiche che appena la canzone finiva andavamo là e mettevamo. Siccome quello della spiaggia dopo un po' non ne poteva più, non ci voleva dare più gettoni a staccato.
Per forza, dai, l'avrei fatto anche io. Senti un po', arrivano risposte. Senti, senti com'è andata secondo
sento,
lui.
Sento.
Senti.
Eh no, e ti ricordi male invece. Perché tu avevi fatto una comprensione del testo scrivendo di pugno tuo,
esatto.
Io invece copiai il testo una riga sì, una riga no, una riga sì, una riga no, e venne un perfetto riassuntino.
Ma te ne dico, ma te ne dico, senti
giusto,
come ride.
Ha ragione, lui.
Posso dire lo stronzo, perché Dante è un mio amico, quindi...
ha ragione lui,
cioè, senti come
perché
ride.
Se devi barare, devi, allora, per barare bene,
sì.
Tu devi avere più risultato che se avessi vinto senza barare, perché altrimenti è inutile, se no anche il gusto
è evidente,
un po'
ci provi. È evidente che sia così, certo.
Cioè, se tu bari a risico, non è che ti puoi rubare tre carri armatini. No, se tu rubi bene a risico, tu ti pigli subito la Kamchatka.
Se il botto lo devi fare, lo devi fare grosso.
Le carte, quando dai se dai le carte tu o mentre qualcun altro sta dando le carte, tu ti spizzi quella, devi conquistare 18 territori,
certo,
cioè
certo.
O bari bene o non bari per niente.
Mi ricordo di quando al liceo il mio compagno di banco copiò da me la verifica di letteratura inglese, pure lui, vedi? E quello accanto al mio compagno a sua volta copiò dal mio vicino, prendemmo 7,5, 8 e 8,5, quindi ti capisco benissimo. Grazie Umberto. Grazie Umberto.
Come il pesce pescato,
sì.
Che la sogliola
era diventata 7 metri, certo.
Vabbè. Io ho barato alla grandissima, ma veramente alla grandissima, per i 5 anni di liceo, dove per 5 anni ho copiato i compiti di latino e matematica. E in matematica persino alla maturità ho copiato.
Mamma mia, ma
9.
Ma come?
Non sapendo veramente neanche i segni delle quattro operazioni,
no,
perché matematica e la matematica sono proprio due cose divergenti. E non mi spiego ancora come, sempre al quinto anno, ho preso 6 in fisica. Non agli esami, ma durante l'anno, non essendo mai stato interrogato. Incredibile.
Vabbè, però insegnaci, no, Marco, scusa, dacci delle...
Ma c'è del talento, quindi
dacci
secondo
delle...
me meriti tutto. Perché in realtà la matematica è anche un po' l'insieme di quelle nozioni che ti consentono,
certo,
di affrontare la vita con serenità. Tu la puoi affrontare con grande serenità.
Molta,
me.
Molta. C'è la pausa, torniamo tra poco.
Radio Rock Podcast.
Quindi abbiamo capito che più o meno tutti quanti almeno una volta nella vita abbiamo barato gli altri, io no.
Poi barare in amore, quello vabbè, insomma.
Vabbè, quello vale tutto però lì,
insomma.
In amore, in guerra, vale tutto.
Barare che cosa può essere? Per esempio si può barare moltissimo su Tinder, lo sappiamo. Puoi mettere una foto che non sei tu. Solo che io dico, ma a che serve? Quando poi ti incontri, comunque il tuo doppio gioco si scopre. È vero anche che quando poi ti incontri, magari hai già attirato l'attenzione, non lo so.
In che senso, scusami?
Nel senso che tu su Tinder non è detto che ti incontri subito. Magari ti scrivi per un po', ti scambi anche il numero. E anche in chat si può sicuramente lavorare con la propria personalità.
Ah,
quindi
sicuramente
ho una personalità,
certo,
prorompente,
certo.
Mi rendo conto che la mia immagine non corrisponde a quella del profilo, perché nel profilo ci ho messo Chris Hemsworth che fa Thor, però allora, come dire, supplisci con una forte personalità,
certo, certo,
prima
certo,
lo dimostri, certo. E poi dopo, prima di incontrarti, dici, oh, ho barato, però.
Beh, sicuramente quello è un altro aspetto, quindi non l'avevo proprio considerato l'aspetto, diciamo, rimorchiesco della questione baro. Lì è abbastanza facile. Però, come dici tu, poi a un certo punto il castello cade. Ho barato all'esame di analisi 2 di architettura, facendo andare mio fratello che faceva fisica.
Io baro un sacco, ti dico la verità, io baro un sacco quando con mio marito, quando lui mi dice, hai fatto questo? Sì, sì, l'ho fatto, però guarda. Poi dopo non...
lo fai, lo so che lo fai, lo sai.
Veramente un sacco.
Vabbè,
di
insomma,
con lui,
noi,
poveretto,
dobbiamo...
a carte mai,
nemmeno
e
io.
Infatti si vede perché perdo sempre.
Noi dobbiamo superare questa seconda ora, fino alle 9 saremo insieme.
Abbiamo anche Matteo e Barbara guardano cose.
Ah, tra poco, non subito però.
walking in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. Valuable time to people who don't care if I live or die. Two lovers entwined, pass me by, and heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, oh, why do I give valuable time to people who don't care if I live or die? At the end of the day, Caligula would have blushed. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, why do I smile at people who I'd much rather kick in the drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, oh, why do I give valuable time to people who don't care if I
knows I'm miserable now. Gli Smiths, è bella questa, era un sacco, non la sentivo,
molto. Si può barare nella musica, sì, come fai, semplicemente
pensa a Morrissey,
no vabbè, lui non è che bara. Magari ci sono persone che sentono una canzone vecchia, lontana, dice questa non la conosce nessuno, tutti la dimenticano, è un canto popolare indiano, e poi ci fai una canzone sopra, dici chi se ne accorgerà. L'hanno fatto sia Albano che Michael Jackson.
Beh,
poi
sì,
ti deve dire un po' sfiga,
anche Zucchero,
che becchi, no, perché ti ricordi qual era quella con Michael Jackson che era uguale alla canzone di Albano?
Eh sì, sì, Michael Jackson copiò Albano, insomma, ci fu un processo.
No, poi dopo uscì che la canzone anche Michael Jackson l'aveva presa da un canto popolare nativo americano.
Vabbè, ho capito. Comunque sia, quella fu una cosa mediaticamente esclusiva.
Com'era? Love me like a river, Jordan. You are my friend.
Sì, sì, era quella, era quella. Scusate,
ora la sentiamo perché
cerchiamola.
Quella di Albano si chiamava I Cigni.
Sì, questo me lo ricordo. Ma invece, Barbara, a te è mai capitato di barare con qualche uomo, ragazzi?
No, è impossibile per me. Per me è impossibile, perché me lo leggi subito in faccia se io ti sto dicendo una cavolata.
Lo so, te lo volevo sentire dire.
Mi sgambi subito e poi mi mette a ridere, questo è il problema. Ora, se tu ridi con me, diventi improvvisamente l'uomo della mia vita.
Ecco,
e io sono
fregato. Eccoci qua. Abbiamo proprio girato le carte. Ho barato all'università, questo ce lo scrive Stefania. Nel trascrivere un esame, la segreteria ha malinterpretato la scrittura del prof e così il mio 24 divenne un 29.
Ma qui neanche che te frega, cioè,
ma che culo, no,
no,
scusami,
nel senso, no, che non è che lì guardi, scusi, qui mi deve segnare 24, non 29.
Incredibile, questa è una di quelle cose
bella,
che hanno
l'incredibile. Questa è bella.
Stefania, buonasera, benvenuta, tanti saluti.
Ciao,
abbassa la radio.
Abbasso il volume della radio.
Vai.
Macchina.
Senti, intanto vogliamo sapere che cosa studiavi all'università.
Allora, io studiavo comunicazione.
Ah, ok. Che esame era? Sono curioso.
Era un esame tosto di storia contemporanea con una storica che lavorava pure in televisione e non faceva passare l'esame.
Ho fatto io quattro volte quell'esame. Quattro.
Con la professoressa,
la bionda,
se parliamo della Sapienza, possiamo dire il nome della professoressa?
Certo, sì.
Simona Colarizzi.
Dove l'hai fatto? Al cinema via Corso Europa?
Al Teatro Avila.
Teatro Avila, anche quello.
Allora, questa cosa che poi ha fatto la segretaria, forse ha, in un certo senso, almeno da come ce lo racconti, siccome era una professoressa molto severa, è stato un po' come dire la legge del caos, no?
Esatto.
Tutto tende
un po'
all'entropia,
è il vantaggio dell'essere in un mondo ancora analogico, che i professori si perdevano i cedolini, bastava andare in segreteria, portare il tuo cedolino, il 4 era scritto malissimo, fa questo è un 29.
Sì, certo. Che domande mi fa?
Avevo studiato tantissimo per questo esame.
Chiaramente era, beh, però insomma, che soddisfazione, no, quando guarda, sei uscita di là ridevi come una pazza.
Me lo ricordo benissimo quell'esame, difficilissimo. Ancora sai Stefania, adesso ti dico una cosa di casa. Sono stata a casa dei miei genitori un paio di settimane fa, mi sono portato via il libro. C'avevo ancora il libro.
Io pure, ce l'ho ancora.
Quello rosso, quello con la copertina rossa, alto un chilometro. Sì, adesso non ricordo il titolo. Sì. Vedi che... Vabbè, comunque, Stefania, grazie. E soprattutto grazie per la sincerità.
Sì, dai, come si fa? Vi ho raccontato cose ben più peggiori di questa.
Allora.
Grazie Stefania, tanti
Stefania.
Saluti. Ciao, buon ritorno a casa.
Ciao, buona serata.
Che ci penso, all'università per un esame barai anch'io,
ecco,
però
fatto.
In modo lecito, era talmente tanto difficile, fondamenti dell'anatomia psicofisiologica, neanche mi ricordo, che tentai di reperire in ogni modo il professore del seminario di sessuologia per fare l'esame con lui. Dopo ti dico come ho fatto.
bene, bene. Allora voglio sapere, Barbara, raccontaci di questo esame. Su, dai,
allora,
cosa,
hai fatto? No, l'esame era difficilissimo, talmente tanto che c'era chi veramente quando prendeva un 20, un 21 faceva salti di gioia. Però all'esame, ti ricordi come funzionava? C'erano tutti i seminari corollari, no? In seminari che venivano tenuti da diversi professori.
E quindi?
E ti poteva interrogare anche il professore del seminario che avevi frequentato.
Certo, certo.
Ora, qual è il problema? Che questo sessuologo che teneva questo seminario di sessuologia legato a questo esame era molto famoso. Sia lui che sua moglie sono ancora molto famosi, vanno spesso in TV.
Ma che è Crepè?
No, lei è la Simonelli, vabbè, la vedete tranquillamente. E lui, il professor Petruccelli. Lo posso dire perché sono conosciutissimi.
Passato qualche
anno. E quindi io e la mia amica avevamo capito come fare. Cioè, dovevamo cercare questo professore e chiedergli di fare l'esame con lui, perché farlo con quello che aveva la cattedra era una cosa impossibile. Ne parlavamo tra noi nei corridoi della scuola. Era impossibile andare al ricevimento di questo professore, non si trovava. Passava per caso una signora che era una professoressa molto particolare della facoltà, perché si diceva, poi non ripeto il pettegolezzo, ovviamente in questo caso non il nome, si diceva che fosse un po' fuori di testa. Lei ci ascolta e meno di un secondo ci mette in mano il numero di telefono del sessuologo che teneva il seminario.
Ma come, scusa?
Noi ci siamo ritrovati con questo numero di telefono in mano e abbiamo telefonato e abbiamo chiesto: professore, noi abbiamo seguito il suo seminario, possiamo incontrarla? E lui ci ha invitato a studio, quindi l'abbiamo conosciuto e abbiamo iniziato a lavorare in squadra con lui e ci ha fatto l'esame. O forse fu la Simonelli che mi interrogò. Noi andammo bene all'esame, ma insomma, vabbè. E quindi io presi 30 lode.
Con raccomandazione evidente.
No, non era una raccomandazione. Matteo, allora, senti. Quando tu segui un seminario,
la parola raccomandazione,
lo porti in fondo e poi dopo porti avanti un percorso di studi parallelo, tant'è che io scrissi una pubblicazione che venne anche pubblicata al primo congresso di sessuologia.
Ecco fatto, benissimo, benissimo.
Visto
bene
che
così.
Lavoravamo con lui, perché lui era molto interessato all'ipnosi, o meglio, operava, faceva ipnosi su alcuni dei suoi pazienti, aveva bisogno di cavie che durante le lezioni si facessero ipnotizzare.
E tu non ti sei tirata indietro?
No, per due anni.
Dopo il trentellote?
Per due anni. No, prima, forse prima, durante. Per due anni venni
ipnotizzata. Però qualcosa, devo dire che, cioè, qui oggi, no? Ad oggi ancora qualcosa.
Ma niente di strano, cosa? Che oggi ci sono rimasta ancora sotto per un'ipnosi passata.
Senti,
questa sembra una storia inventata, ma ti giuro
è la verità.
Che è una storia
vera. Lo so. Dunque, tra pochissimo Matteo e Barbara guardano cose, oggi a tema baro.
Sì, come si bara?
Esatto.
In cosa barate? Dove
in cosa
barate?
Assolutamente barate. Prima però c'è Sam Fender. 17 Going Under ci porta la pausa, quella delle 20:30, poi ultima parte di Tanti Saluti, dove vi consigliamo di guardare sempre qualcosa e lo faremo anche stasera.
I remember the sickness was forever. I remember snuff videos. Cold September's the distances we covered. The fist fights on the beach. The busies wound us up. Do it all again next week. An embryonic love. The first time that it's scarred. Embarrass yourself for someone. Crying like a child. And the boy you kicked Tom's head in still bugs me now. That's the thing, it lingers and claws you when you're down.
spent my teens in rage, spiraling in silence. And I arm myself with a grin, 'cause I was always the fucking joker, buried in the humor, amongst the white noise and boys. Lock the room, talking lads, drenched in cheap drink and snipe bags. A mirror picture of my old man. Oh God, the kids are now hard. Can't each other, but he looks sad.
Tanti saluti, Avenged Sevenfold. Quindi inizia, sì, ufficialmente. Matteo e Barbara guardano cosa? Avete pronti i telefoni, gli account, tutto preparato?
Beh, questa sera parliamo di bari. I primi bari che ci vengono in mente sono quelli a carte. E quindi, a parte il film supremo, di cui magari parliamo un po' alla fine.
Vabbè, dai, il numero uno, direi.
Il numero uno ne parliamo dopo. Non possiamo dimenticare di citare un film che trovate, ve lo dico subito, su Team Vision, che è del 1998, quando Matt Damon ancora aveva il ciuffo, sì. E che vede protagonisti appunto Matt Damon e Edward Norton. Il film si intitola The Rounders, c'è anche John Turturro. In italiano è stato tradotto con Il Giocatore, sì. Perché il plurale non andava bene, quindi no. Uno solo ne hanno preso, no. Dovevano promuovere Matt Damon. Di cosa parla Rounders?
Parla della storia di questo ragazzo interpretato da Matt Damon, che studia all'università, studia giurisprudenza, e sostanzialmente del suo torbido passato, o meglio della vita, dell'amicizia con Edward Norton, che durante il film lo porterà a vivere dei drammi totali. Si parla naturalmente di gioco, di carte, si parla di poker, di Texas Hold'em, la texana, e di quel, di quello, diciamo che è stato il film che ha un po' riportato anche da questa parte del mondo questo gioco, questa visione del poker. Ed è un film molto interessante, perché si vede un bravissimo Matt Damon doversi dividere tra, dicevo, un passato torbido ed un futuro roseo, perché lui è uno studente di giurisprudenza che si paga fondamentalmente gli studi giocando a carte.
Ce la fa, quindi, perché se no non
direi assolutamente di sì.
Lo trovate su Team Vision, sempre bello da vedere, un filmone degli anni 90 che sicuramente parla di una delle atmosfere in cui si può barare meglio, cioè seduti a tavola con delle carte in mano. C'è però un'altra atmosfera che richiama un po' il baro, ed è quella dell'illusionismo. Quando tu vedi un mago in azione, Matteo, che ti dice: scegli una carta ma non dirmela, tienila bene nella tua mente, poi lui per magia la tira fuori dal cilindro, in qualche modo ha fatto, ma tu non te ne sei accorta.
Eh già.
Quindi possiamo dire che lui bara. Il film per eccellenza, anzi la saga per eccellenza, è quella iniziata nel 2013 con Now You See Me, con un attore che molto spesso è uno di quelli che compare tanto ma un po' di passaggio, cioè Mark Ruffalo. Magari l'hai visto in 50 film ma non sai che è lui.
Certo.
Ecco, il protagonista è Mark Ruffalo e insieme a lui, lui qui è quello che indaga, c'è Morgan Freeman, che invece non è quello che indaga. Perché? Com'è la storia? La storia è la storia di alcuni maghi che sono dei veri e propri prestigiatori, però ognuno ha la sua caratteristica. C'è un mentalista, c'è un escapologa, c'è un prestigiatore e c'è un cartomago. Guarda mago, guarda mago,
guarda uno, guarda due.
Che succede? Ricevono dei tarocchi da una figura incappucciata. Questa figura incappucciata li ha, per così dire, reclutati, guardando mentre insomma portavano avanti i loro spettacoli, e loro devono seguire delle tracce. Una volta seguite le tracce, si ritrovano tutti insieme in un appartamento abbandonato dove scoprono degli ologrammi con delle istruzioni per fare dei complicati numeri di magia. Non vi voglio dire molto, vi dico soltanto che tutto il loro percorso li porterà nel caveau di una banca. Non vanno in questo caveau della banca essenzialmente per contare i soldi e fare giochi di carte, ma anche sì, se vogliamo. E ovviamente Mark Ruffalo, il detective, li deve sgamare. Molto divertente il primo, che trovate su Netflix, perché poi ne è stato fatto, io a memoria sto andando, ma secondo me almeno altri due, quindi Now You See Me 2 e 3. No, sicuramente il 2, il 3 poi fu annunciato, ecco.
Vedi, vedi,
nel
vedi.
Maggio del 2015 fu annunciato un sequel che prenderà corpo e quindi uscirà nelle sale solo se il secondo capitolo riuscirà a eguagliare, magari superare, i botteghini del primo episodio. Evidentemente non ce l'ha fatta.
Non ce l'ha fatta, evidentemente no.
Evidentemente.
Senti Barbara, io vi lascio un minuto prima oggi, torno lunedì, domani sarai sola ma ci sentiremo al telefono naturalmente. Vi lascio con i Queens of the Stone Age.
E io tra poco invece vi dico almeno una serie TV.
Almeno.
Almeno una serie TV e almeno un paio di film diventati epocali, perché c'è qualcuno che bara molto molto bene.
Bene, 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 bene. My God is the Sun, Queens of the Stone Age. Domani al telefono. Ciao!
Ciao! loro sono Queens of the Stone Age, 20:47 su Radio Rock, ancora con me che sono Barbara, a parlare di film e serie TV, o poi ispirate al tema di oggi. Il tema di oggi è stato il baro. Vi abbiamo chiesto se avete mai barato, no? Un po' nella vita, un po' nell'amore, un po' a scuola, e c'è un film di cui parliamo tra poco, che è un po' considerato forse il capostipite di tutti i film sui bari. Prima però c'è un super classico.
Radio Rock super classico.
Di bari pensiamo subito al gioco del poker, e quando pensiamo subito al gioco del poker molto spesso pensiamo a un film che parla di una truffa colossale, cioè La Stangata. 1974, sono diventata pazza per cercare di darvi un consiglio su dove vederlo online in abbonamento, e invece no, perché questi grandi film giustamente se li tengono ben cari, in modo che quando li danno in TV siamo tutti lì a guardarli. Tra l'altro, unico film 74 per cui Robert Redford è stato nominato agli Oscar come miglior attore, vinse Jack Lemmon, insomma, comunque c'era sicuramente una bella concorrenza, non può lamentarsi, e c'era anche Marlon Brando con Ultimo Tango a Parigi. Però lì Robert Redford è veramente un Brad Pitt ante litteram, come si può dire, se la cava la grande, ma c'è soprattutto Paul Newman. È un film che io non credo che c'è qualcuno che non abbia mai visto La Stangata. Proprio per questo non posso parlare di niente, dire semplicemente che è la storia di un uomo che si trova a giocare a carte, forse nel posto giusto o nel posto sbagliato, e che a un certo punto decide di fare un investimento puntando su dei cavalli, delle corse di cavallo. Quindi Però unendo le due cose, in realtà non è questa la trama. Non posso dirvi di più se non l'avete mai visto, magari c'è qualcuno che non l'ha mai visto. Dove lo trovate? Beh, lo trovate noleggiandolo su ovunque, praticamente su tutte le piattaforme, su Prime Video al costo di €3,99. Allora, se non avete mai visto La Stangata, o vi mettete lì e lo aspettate in TV, oppure veramente fate l'acquisto, perché stasera vi passate una... Sono invidiosa di chi non ha mai visto La Stangata. Però è un film che viene spesso citato all'interno di una serie TV del 2015 di cui io avevo visto l'episodio pilota, poi però alcune volte mi guardo il pilota, dico questa me la segno e non le continuo perché sono veramente troppe. Me l'ha ricordata Matteo Strano e si intitola Sneaky Pete, la trovate su Prime Video. Questa è la serie che segue le vicende di un tizio che si chiama Marius e è un truffatore, quindi sicuramente un baro. Viene rilasciato dal carcere in libertà vigilata e decide di assumere l'identità del suo compagno di cella perché deve sfuggire al suo creditore, che guarda un po' è interpretato da Bryan Cranston. Chi è Bryan Cranston? Lo sappiamo se abbiamo visto Better Call Saul e Breaking Bad, però lo sanno anche gli altri. Di solito a questo punto lui viene coinvolto un po' nelle attività di questa famiglia acquisita, tra virgolette, molto divertente, con una colonna sonora stellare. Stavamo qui un po' insieme a Matteo Strano indecisi su quale canzone farvi ascoltare, visto che siamo partiti col blues di questa Cocaine, ci stava anche una Rolling and Tumbling dei Canedit. Allora, vi ricordo Sneaky Pete, sono 3 stagioni, 10 episodi a stagione, quindi è una cosa che si può fare secondo me, anche se decidi di vedertele tutte e tre, e lo trovi su Prime Video. Io mi sa che ripiglio quell'episodio pilota e me la vedo, forse anche per questa. Questo è un po' di blues, ma non soltanto, rock and roll che poi nasceva e insomma un po' c'era, no, nel miscuglio generale. Canedit, Rolling and Tumbling. Prima di salutarvi anche questa sera, di augurarvi una buona serata, di ricordarvi che trovate già la playlist online. Adesso ci aggiungo quest'ultima canzone, quella con cui ci salutiamo, la nostra Brittany Howard con questa voce meravigliosa e la sua Stay High. Io vi aspetto domani, poi saremo in collegamento con Matteo Catizzone al telefono. E da tanti saluti è tutto da Barbara. Ciao.
Ascoltato. Tanti saluti. Tanti saluti. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.